credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone a tutti i radioascoltatori e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con l'attività di Papa Francesco.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Orizzonti Cristiani.
Ancora un saluto da Rosario Tronnolone. Oggi, 28 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. E proprio questo pomeriggio, alle ore 18, Papa Francesco si reca nella Basilica Romana dei Santi Trifone e Agostino in Campo Marzio per celebrare la messa in occasione dell'apertura del 184esimo capitolo generale ordinario dell'Ordine degli Agostiniani. I lavori capitolari, durante i quali verrà eletto il nuovo priore generale, che succederà a padre Robert Prévost, il quale ha ricoperto l'incarico per 2 sessenni, proseguiranno poi all'Istituto Patristico Augustinianum. Uno dei temi di studio sarà il documento approvato dal Capitolo Generale Intermedio del 2010 che si svolse nelle Filippine. Nelle sessioni di lavoro verrà anche definito il programma dell'Ordine per i prossimi 6 anni. Alle ore 18, dunque, il Santo Padre presiede la Santa Messa nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. 2 ore prima, alle ore 16, il Santo Padre incontra nella Basilica Vaticana un gruppo di circa 500 giovani della diocesi di Piacenza-Bobbio. Il pellegrinaggio si colloca nell'ambito dell'anno della fede ed ha per tema Su questa pietra. Sull'attesa per questo incontro, Alessandro Gisotti ha intervistato il vescovo di Piacenza, Monsignor Gianni Ambrosio, che guida i giovani della sua diocesi nel pellegrinaggio a Roma.
Nell'anno della fede il nostro pellegrinaggio si inserisce soprattutto in un percorso di varie tappe che ha il momento culmine proprio qui nell'incontro con il Santo Padre nella Basilica di San Pietro. Siamo davvero in trepidazione per l'incontro con il Santo Padre e per confessare la fede cattolica, apostolica, insieme a colui che è il successore di Pietro come vescovo di Roma. Quindi è un cammino lungo, articolato, che abbiamo fatto e che trova appunto il suo momento più gioioso, più bello per i giovani proprio qui in San Pietro con Papa Francesco.
Cosa le dicono i giovani della sua diocesi di Papa Francesco e di questo incontro ormai imminente?
Vivono questa attesa con una certa trepidazione, ma anche proprio riconoscendo nel Papa il loro papà. Proprio mi hanno detto di rivolgermi a lui chiamandolo carissimo Papa Francesco, e io volentieri ascolto il loro suggerimento e mi rivolgerò appunto al Santo Padre chiamandolo così in modo affettuoso, perché desiderano esprimere proprio il loro amore filiale nei confronti del Papa, il legame, il senso di appartenenza alla Chiesa, quella Chiesa che trova appunto in Cristo nostro unico Salvatore. Quindi un momento in cui innalziamo il nostro sguardo verso il cielo, verso il Signore Gesù, ma sapendo che il Signore Gesù è presente qui nella sua Chiesa attraverso la figura del Papa, attraverso la figura dei Vescovi, attraverso le grandi figure dei Santi che sono i fari della nostra Chiesa, popolo di Dio in cammino.
Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le immagini della GMG di Rio. In un qualche modo questo incontro prosegue, anche perché ovviamente Rio è lontana e non tutti ovviamente tra i giovani hanno potuto avere l'occasione di andarci alla GMG.
Esatto, ci sono alcuni giovani che con me hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù, ma appunto dato che coloro che non hanno potuto partecipare si sono trovati tutti insieme per la veglia del sabato e della domenica, si conclude in qualche modo qui la nostra giornata mondiale della gioventù nell'incontro con il Santo Padre. Quindi un momento davvero di trepidazione, di gioia, ma anche di fede profonda, espressa anche attraverso l'affetto nei confronti del Papa.
Quali frutti lei come pastore di questi giovani si aspetta di vedere maturare dopo questo incontro con Papa Francesco?
Io ho detto ai giovani che questa esperienza deve illuminare innanzitutto il nostro cammino, sapere che il nostro cammino è illuminato, ci sono tante persone che ci hanno preceduto, che ci hanno consegnato la luce della fede e nella luce della fede noi dobbiamo camminare, non solo che siamo anche sempre accompagnati dalla presenza del risorto in mezzo a noi, da questa chiesa storica che continua la missione di Gesù, che è quella di offrire appunto ai figli di Dio la possibilità di un cammino che porta alla meta, alla salvezza, e quindi di vivere il cammino della fede nella luce, nella gioia e in grande compagnia, con il Signore, con il Papa, con i Vescovi, con tutto il popolo del Signore.
Domenica scorsa, 25 agosto, il Santo Padre ha recitato l'Angelus con un foltissimo gruppo di fedeli in piazza San Pietro a Roma. Prima della preghiera mariana, il Santo Padre ha detto:
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi ci invita a riflettere sul tema della salvezza. Gesù sta salendo dalla Galilea verso la città di Gerusalemme e lungo il cammino un tale, racconta l'Evangelista Luca, gli si avvicina e gli chiede: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Gesù non risponde direttamente alla domanda. Non è importante sapere quanti si salvano, ma è importante piuttosto sapere qual è il cammino della salvezza. Ed ecco allora che alla domanda di Gesù risponde dicendo: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Che cosa vuol dire Gesù? Qual è la porta per la quale dobbiamo entrare? E perché Gesù parla di una porta stretta? L'immagine della porta ritorna varie volte nel Vangelo e richiama quella della casa, del focolare domestico, dove troviamo sicurezza, amore, calore. Gesù ci dice che c'è una porta che ci fa entrare nella famiglia di Dio, nel calore della casa di Dio, della comunione con Lui. E questa porta è Gesù stesso. Lui è la porta. Lui è il passaggio per la salvezza. Lui ci conduce al Padre. E la porta che è Gesù non è mai chiusa. Questa porta non è mai chiusa. È aperta sempre. E a tutti senza distinzione, senza esclusione, senza privilegi. Perché, sapete, Gesù non esclude nessuno. Qualcuno di voi forse potrà dirmi: ma padre, sicuramente io sono escluso perché sono un gran peccatore. Ho fatto cose brutte, ne ho fatto tante nella vita. No, non sei escluso. Precisamente per questo sei il preferito, perché Gesù preferisce al peccatore, sempre per perdonarlo, per amarlo. Gesù ti sta aspettando per abbracciarti, per perdonarti. Non hai paura, Lui ti aspetta. Animati, fa coraggio per entrare per la sua porta. Tutti sono invitati a varcare questa porta, a varcare la porta della fede, ad entrare nella sua vita e a farlo entrare nella nostra vita, perché Lui la trasformi, la rinnovi, le doni gioia piena e duratura. Al giorno di oggi passiamo davanti a tante porte che invitano a entrare, promettendo una felicità che poi noi ci accorgiamo che dura un istante soltanto, che si esaurisce in se stessa e non ha futuro. Ma io vi domando, noi, per quale porta poi vogliamo entrare? E chi vogliamo far entrare per la porta della nostra vita? Vorrei dire con forza, non abbiamo paura di varcare la porta della fede in Gesù, di lasciarlo entrare sempre di più nella nostra vita, di uscire dai nostri egoismi, dalle nostre chiusure, dalle nostre indifferenze verso gli altri. Perché Gesù illumina la nostra vita con una luce che non si spende più. Non è un fuoco d'artificio, non è un flash, no, è una luce tranquilla che dura sempre e ci dà pace. Così è la luce che incontriamo se entriamo per la porta di Gesù. Certo, quella di Gesù è una porta stretta, non perché sia una sala di tortura, no, non per quello, ma perché ci chiede di aprire il nostro cuore a Lui, di riconoscerli peccatori, bisognosi della sua salvezza, del suo perdono, del suo amore, di avere l'umiltà di accogliere la sua misericordia e farci rinnovare da Lui. Gesù nel Vangelo ci dice che l'essere cristiani non è avere un'etichetta. E io vi domando a voi, voi siete cristiani di etichetta o di verità? E ciascuno si risponde dentro, Non cristiani, mai cristiani di etichetta, cristiani di verità, di cuore. Essere cristiano è vivere e testimoniare la fede nella preghiera, nell'opera di carità, nel promuovere la giustizia, nel compiere il bene. Per la porta stretta che Cristo deve passare tutta la nostra vita. Alla Vergine Maria, porta del cielo, chiediamo che ci aiuti a varcare la porta della fede, a lasciare che il suo Figlio trasformi la nostra esistenza come ha trasformato la sua, per portare tutti la gioia del Vangelo.
Dopo aver recitato l'Angelus, il Santo Padre ha rivolto un appello per la Siria.
Con grande sofferenza e preoccupazione continuo a seguire la situazione in Siria. L'aumento della violenza in una guerra tra fratelli, con il moltiplicarsi di stragi e atti atroci che tutti abbiamo potuto vedere anche nelle terribili immagini di questi giorni, mi spinge ancora una volta a levare alta la voce perché si fermi il rumore delle armi. Non è lo scontro che offre prospettive di speranza per risolvere i problemi, ma è la capacità di incontro e di dialogo. Dal profondo del mio cuore vorrei manifestare la mia vicinanza con la preghiera e la solidarietà a tutte le vittime di questo conflitto, a tutti coloro che soffrono, specialmente i bambini, e invitare a tenere sempre accesa la speranza di pace. Faccio appello alla comunità internazionale perché si mostri più sensibile verso questa tragica situazione e metta tutto il suo impegno per aiutare la amata nazione siriana a trovare una soluzione e ad una guerra che semina distruzione e morte. Tutti insieme preghiamo alla Madonna Regina della Pace. Maria Regina della Pace prega per noi. Tutti, Maria Regina della Pace prega per noi.
Dall'inizio della guerra siriana, la Santa Sede, in particolare i pontefici, hanno lanciato numerosi appelli alle diverse parti affinché trovino vie per il dialogo e per il negoziato. In particolare, nell'udienza generale del 7 novembre del 2012, Benedetto XVI così rifletteva sulla situazione siriana e sulla delegazione che aveva voluto inviare in Siria.
Continuo a seguire con particolare apprensione la tragica situazione di violenza in Siria, dove non cessa il rumore delle armi e aumenta ogni giorno il numero delle vittime e l'immane sofferenza della popolazione, in particolare di quanti hanno dovuto lasciare le loro case. Per manifestare la mia solidarietà e quella di tutta la Chiesa alla popolazione in Siria, e la vicinanza spirituale alle comunità cristiane del paese, era mio desiderio inviare una delegazione di padri sinodali a Damasco. Purtroppo diverse circostanze e sviluppi non hanno reso possibile l'iniziativa nelle modalità auspicate e perciò ho deciso di affidare una missione speciale all'eminentissimo cardinale Robert Sarah, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum. Da oggi fino al 10 novembre corrente egli si trova in Libano, dove incontrerà pastori e fedeli delle chiese che sono presenti in Siria. Visiterà alcuni rifugiati provenienti da tale paese e presiederà una riunione di coordinamento delle istituzioni caritative cattoliche alle quali la Santa Sede ha chiesto un particolare impegno in favore della popolazione siriana, sia dentro che fuori del paese. Mentre levo la mia preghiera a Dio, rinnovo l'invito alle parti in conflitto e a quanti hanno a cuore il bene della Siria a non risparmiare alcuno sforzo nella ricerca della pace e a perseguire attraverso il dialogo le strade che portano ad una giusta convivenza in vista di un'adeguata soluzione politica del conflitto. Dobbiamo fare tutto il possibile perché un giorno potrebbe essere troppo tardi.
E sempre Papa Benedetto XVI, nel suo messaggio Urbi et Orbi per il Natale 2012, così ricordò il dramma siriano.
La pace germogli per la popolazione siriana, profondamente ferita e divisa da un conflitto che non risparmia neanche gli inermi, e miete vittime innocenti. Ancora una volta faccio appello perché cessi lo spargimento di sangue, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli sfollati e tramite il dialogo si persegua una soluzione politica al conflitto.
Dal giorno della sua elezione, Papa Francesco, in diverse circostanze e in numerosi momenti, ha richiamato l'attenzione dei cristiani, delle persone di buona volontà, dei governi e della comunità internazionale sulla gravità e pericolosità della guerra in Siria. E in particolare ha sempre sottolineato la situazione di sofferenza delle popolazioni civili, soprattutto dei bambini. Il 31 marzo scorso, nel messaggio pasquale Urbi et Orbi, Papa Francesco, citando diverse situazioni di violenza in Medio Oriente, aveva pregato
perché cessi definitivamente ogni violenza e soprattutto per l'amata Siria, per la sua popolazione ferita dal conflitto e per i numerosi profughi che attendono aiuto e consolazione. Quanto sangue è stato versato e quante sofferenze dovranno essere ancora inflitte prima che si riesca a trovare una soluzione politica alla crisi?
Il 5 giugno scorso Papa Francesco era ancora intervenuto sulla situazione siriana, in particolare nell'incontro di coordinamento tra gli organismi caritativi cattolici che operano nel contesto della crisi in Siria, promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum. Ascoltiamo il servizio di Massimiliano Menichetti.
Pensiamo tutti pensiamo alla Siria, quante sofferenze, quanta povertà, quanto dolore. Guardiamo Gesù sofferente negli abitanti dell'amata Siria.
Il cuore di Papa Francesco si è fermato a guardare la popolazione della Siria, spesso inerme, che soffre le conseguenze del conflitto. Ha ricordato l'impegno di Benedetto XVI affinché tacciano le armi, la missione del cardinale Sarà, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, in quelle zone e il contributo dei padri sinodali lo scorso ottobre.
Di fronte al perdurare di violenze e sopraffazione, rinnovo con forza il mio appello alla pace. Nelle ultime settimane la comunità internazionale ha ribadito l'intenzione di promuovere iniziative concrete per avviare un dialogo fruttuoso. Sono tentativi che vanno sostenuti e che si spera possano condurre alla pace.
La Chiesa, ha detto il Papa, si sente chiamata a dare la testimonianza umile ma concreta ed efficace.
Sappiamo che dove qualcuno soffre, Cristo è presente. Non possiamo tirarci indietro proprio nelle situazioni di maggiore dolore.
Poi il suo pensiero è andato alle comunità cristiane che abitano la Siria e tutto il Medio Oriente, ribadendo che esse hanno il grande compito di continuare a rendere presente il cristianesimo nella regione in cui è nato.
Il 20 giugno, nel suo discorso alla riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, Papa Francesco ha voluto ancora ricordare la Siria.
Vi chiedo di fare tutto il possibile per alleviare le gravi necessità delle popolazioni colpite, in particolare quelle siriane, la gente dell'amata Siria, i profughi rifugiati sempre più numerosi. Proprio Sant'Ignazio di Antiochia chiedeva ai cristiani di Roma: ricordatevi nella vostra preghiera della Chiesa di Siria. Gesù Cristo sorveglierà su di essa e la vostra carità. Anche io a voi ripeto questo. Ricordatevi nella vostra preghiera della Chiesa di Siria. Gesù Cristo sorveglierà su di essa e la vostra carità. Al Signore della vita affido le innumerevoli vittime e imploro la Santissima Madre di Dio perché consoli quanti sono nella grande tribolazione. È vero, questa è una grande tribolazione.
Lo scorso lunedì 26 agosto ricorreva il 35esimo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Giovanni Paolo I. Nato a Canale da Gordo, in provincia di Belluno, il 17 ottobre 1912, al momento dell'elezione il cardinale Albino Luciani era patriarca di Venezia e assunse il nome di Giovanni Paolo I in omaggio ai suoi due illustri predecessori, Giovanni XXIII e Paolo VI, venuto a mancare appena 20 giorni prima. Il suo pontificato è tra i più brevi della storia. Dopo appena 33 giorni, il Papa del Sorriso fu trovato esanime nel suo letto la mattina del 28 settembre. Nel suo unico discorso, Urbi et Orbi, Giovanni Paolo I ribadì alla Chiesa che il suo primo dovere restava quello dell'evangelizzazione e la esortò a continuare lo sforzo ecumenico. Nel discorso del 10 settembre, rivolto ai rappresentanti della stampa internazionale, chiese loro di avvicinare meglio i propri simili, percepirne più da vicino l'ansia di giustizia, di pace, di fraternità, instaurare con essi vincoli più profondi di partecipazione, di intesa e di solidarietà in vista di un mondo più giusto e umano. Nelle quattro udienze generali che riuscì a tenere, il Papa umile affrontò il tema dell'umiltà, della fede, della speranza e della carità, parlando con uno stile così personale che fece emergere immediatamente la sua vocazione alla missione pastorale e catechetica. Un altro dei nomi con cui è ricordato, infatti, è Papa Catechista e anche Papa Parroco del Mondo. Siamo così giunti al termine del nostro programma. Vi ricordo che alle ore 18 ci collegheremo in diretta con la Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio per la Santa Messa celebrata da Papa Francesco nella memoria liturgica di Sant'Agostino in occasione dell'apertura del capitolo generale dell'Ordine degli Agostiniani. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo per una settimana con Papa Francesco.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Orizzonti Cristiani.